Salve, la mia domanda è per il professor Ronzitti. Io volevo sapere in che modo il rafforzamento del G8 potrebbe costituire un'alternativa all'acquisizione del seggio all'ONU, visto che anche in questo caso si ripresenta il problema dell'intersezione delle rappresentanze, che sarebbero appunto 4, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna. E, inoltre, anche in questo caso permane il problema della disomogeneità delle politiche, sia a livello economico che a livello di politica estera. E degli studi sull'implementazione delle decisioni prese in sede di G8 dimostrano che, per esempio, uno Stato come la Francia, a livello di decisioni che riguardano la politica agricola, ha dei risultati completamente opposti rispetto all'Unione Europea. E un altro problema che si presenterebbe sarebbe quello della partecipazione ai vertici che si tengono a livello ministeriale. Chi dovrebbe rappresentare l'Europa in questi due casi?
Grazie. Vogliamo raccogliere qualche altra domanda? Vi è qualche altra domanda? Allora vogliamo cominciare a dare questa risposta, prego.
No, ce n'è un'altra.
Ah, prego.
Funziona. Una riflessione che è anche una richiesta di opinione, soprattutto al ministro plenipotenziario Formica. Abbiamo parlato di gestione inclusiva della sicurezza e al tempo stesso abbiamo parlato di peace building e dell'importanza, come sappiamo anche dalle Nazioni Unite, di integrare la dimensione di sicurezza e sviluppo, che sono inscindibili e di cui siamo consapevoli. Soltanto che il tema viene spesso affrontato soltanto da una prospettiva, direi, top-down, per cui abbiamo gli stati, le organizzazioni regionali, le organizzazioni internazionali. Difficilmente ho visto il tema trattato invece da un punto di vista bottom-up e quindi, per esempio, da un punto di vista della city diplomacy o, come spesso si dice in letteratura, della multi-track diplomacy, quindi utilizzando anche canali alternativi e diversi. E cosa che invece ha dimostrato di funzionare in alcuni contesti, soprattutto di prevenzione dei conflitti o di vero e proprio peace building, anche se prendiamo in considerazione il fatto che spesso la gestione dei servizi viene gestita in maniera più efficace e più democratica da un punto di vista locale. Quindi volevo un parere per quanto riguarda le possibili prospettive di questi nuovi potenziali canali di diplomazia dal basso e anche il modo in cui sarebbe possibile a livello Nazioni Unite o a livello di organizzazioni regionali dare più spazio a una forma di dialogo che già dalla PIRA, voglio dire, quindi da 50 anni dimostra che di avere qualche potenzialità. Grazie.
Grazie. Qualche altra domanda? Noi maschietti ci facciamo sempre bagnare il naso. Professor Ronzitti, prego.
Beh, la mia risposta è molto semplice. Non è che io preconizzi, anzi l'ho criticata, questa soluzione G8. Probabilmente per qualcuno questo G8, la soluzione G8 sembrava l'uovo di Colombo, perché l'Italia c'è l'Unione Europea, la Commissione vi partecipa, quindi l'Unione Europea vi partecipa, perciò andiamo avanti su questa proposta, ma non è che un G8 possa soppiantare le Nazioni Unite. Devo dire che è una cosa che non solo non mi è mai passata nella mente, ma ho appreso solo recentemente quando abbiamo fatto questo colloquio all'Istituto Affari Internazionali. Se le interessa, le posso poi, può vedere questo quaderno. E c'è questo paper che è della Pirozzi e di Salleo. Salleo, come sa, è un autorevole ex ambasciatore, ma ex, quindi non so se questa è una proposta che poi sia passata per la mente anche dei diplomatici attuali. Qua abbiamo il ministro Formica, eventualmente lui può dirci qualcosa a questo riguardo, ma io devo dire che allo stato attuale questa soluzione, insomma, non mi sembra molto evanescente, anche perché, ripeto, si aprirebbe il vaso di Pandora e poi non si possono dimenticare tutti gli anni le Nazioni Unite, cioè le Nazioni Unite sono una realtà istituzionale Il G8 è solo un raggruppamento di persone che si incontrano. È vero che ormai il G8 fa tutto, sembra la nostra finanziaria, se va a vedere scusi, i temi del G8, no? Nato prima come raggruppamento solo di carattere economico, ma quindi non è una soluzione che può essere realistica.
Grazie, grazie. No, io sono perfettamente d'accordo sulla questione del G8, che non può sostituire il Consiglio di Sicurezza, con il professor Ronzitti, anche perché ho lavorato 8 anni con l'ambasciatore Salleo, quindi ne condivido pienamente le tesi. Ma ecco, il G8, però non bisogna pensare esclusivamente al G8 in termini di vertice. Questo evento che capita una volta all'anno con una certezza assoluta, perché il G8 è un insieme di relazioni che si sviluppano addirittura quotidianamente tra gruppi di lavoro e sono numerosissimi. Io per esempio ne ho seguito e ne seguirò quelli sul disarmo e la non proliferazione, dove veramente si raggiungono dei risultati importanti, perché si dà un impulso a tutto il dibattito mondiale su questi temi, degli indirizzi che poi possono non essere seguiti, ma perlomeno si cerca di indirizzare quello che sarà lo sviluppo su determinati temi. Io ho parlato della non proliferazione, ma sulla cooperazione in Africa, sull'energia, vengono fissati degli indirizzi assolutamente importanti. Quindi non è esclusivamente un evento una tantum. Seconda questione, io sono perfettamente d'accordo con lei sulla esigenza di un approccio bottom-up. Ho dovuto tagliare un po' il mio intervento, se no avrei parlato anche di African ownership quando si parla del peace building in Africa, oppure avrei parlato di afghanizzazione dei processi a proposito dell'Afghanistan. Ha perfettamente ragione, questi sono due tipi di approcci assolutamente importanti. In Afghanistan, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, una delle nostre principali attività è quella di formare la polizia e l'esercito afghano. Mi concentro sui temi della sicurezza perché questo è il titolo del mio intervento, ma potrei farlo anche su temi quali l'agricoltura, la sanità, eccetera, eccetera. È importantissimo questo approccio dell'afghanizzazione, perché noi potremo risolvere i problemi soltanto quando gli afghani saranno in grado di affrontarli da soli, per un certo periodo con il nostro aiuto e il nostro sostegno, e poi da soli. Questo non vuol dire che noi li vogliamo abbandonare, assolutamente, ma volevo dire ancora una volta, è assolutamente essenziale l'attività di formazione, di training che noi stiamo facendo in questo momento in tutti i settori. Lo stesso vale per l'Africa, è molto importante l'appoggio che noi stiamo dando all'OUA per mettere a punto i propri strumenti di intervento nelle situazioni di crisi. Inoltre, il ruolo delle ONG in questo approccio bottom-up di peace building, il ruolo delle ONG è essenziale, delle ONG sia quelle locali che quelle europee, che possono aiutare le ONG locali ad intervenire in questi processi.
Grazie.
Se non ci sono altre domande vostre, e se ci sono, credo che ci sia ancora un piccolo spazio, chiedo scusa Presidente, se lo speaker può, avrebbe anche lui, lo speaker sono io, un piccolo quesito da porre al Ministro Formica. Mi ha molto interessato l'accenno che ha fatto nella sua relazione a questo problema, se la politica di potenza possa essere in qualche modo superata, insomma, il fatto che sia oggi ancora, mi pare di capire, molto attuale, ahimè, insomma, sulla scena internazionale. Un filosofo italiano, oggi molto studiato nel mondo, scrisse a suo tempo che la grande potenza, una sorta di definizione di cos'è la grande potenza, e grande potenza, secondo lui, si identificava con la capacità di fare la guerra e di gestire le sue conseguenze, quindi la guerra e la pace che ne segue. Vediamo oggi quanto questo sia ancora molto preciso, molto attuale, perché basta vedere come i paesi emergenti tentino in tutte le maniere, lecite e illecite, poi su questo sarebbe da discutere quale sia il criterio del lecito in questo caso, ma comunque cercano in tutti i modi di dotarsi di armamenti nucleari. Ecco, le vorrei solo chiedere se lei crede che si possa fare qualcosa oggi in prospettiva che non sia pura utopia per superare la politica delle grandi potenze e della grande potenza. Se ci sono altre domande sarebbe bene farle immediatamente, così poi possiamo fare anche la nostra pausa. Ce ne sono? Allora, credo che possiamo procedere.
Ecco. Grazie, grazie. Beh, è una domanda molto difficile, devo dire. Ecco, posso darle un po' un'opinione e un punto di vista. Beh, le grandi potenze continueranno a fare una politica da grandi potenze, questo è impossibile disinvestirsi del proprio potere, però esistono a livello internazionale dei correttivi. Esistono, come dicevo poc'anzi, le organizzazioni internazionali, questa rete di rapporti che possiamo paragonare un po' al nido degli uccelli, allo stadio olimpico di Pechino, si vede la trama fittissima di questi rapporti a tutti i livelli, anche i rapporti personali. Questo fa sì che le interrelazioni siano talmente tante e importanti che è quasi difficile, impossibile riciderle. Però è in dubbio, per esempio, il diritto, il veto. Il veto non è la causa della rivalità, il veto è l'effetto della rivalità. Qui il bicchiere può essere mezzo pieno o mezzo vuoto, però certamente le organizzazioni internazionali e soprattutto le organizzazioni all'interno delle quali si attuano dei processi di integrazione, che sono pochissime, forse esclusivamente l'Unione Europea, rappresentano una novità assoluta, che è in grado di contrastare o meglio di innovare sulla politica pura di potenza. Però ci ho detto, anche all'interno della stessa Europa, noi vediamo dei tentativi di restaurare, di rinazionalizzare la politica estera, e questo succede, è ineliminabile, ma le organizzazioni internazionali sono abbastanza forti, soprattutto l'Unione Europea, da contrastare questi tentativi. Io sono ottimista.
Oltre che lo speaker, anche il Presidente può fare una domanda al Ministro. Sì. Volevo solo chiedere al Ministro come interpreta nella complessa vicenda della Georgia che abbiamo vissuto poche settimane fa, la lettura che qualcuno ha dato come residuo delle politiche di aree di influenza, la risposta che la Russia ha dato con l'invasione della Georgia.
Sì, la ringrazio, Presidente, per la domanda. In effetti, il Presidente Medvedev, qualche giorno dopo lo scoppio della crisi, in una intervista ha dichiarato l'interesse particolare della Russia nei confronti di alcune aree vicine, e ovviamente la stampa anglosassone ha commentato: ecco, ritorniamo alle zone di influenza. Noi sappiamo che per la sua storia la Russia è stata sempre molto sensibile al problema dell'accerchiamento e ha cercato in tutti i modi di rompere questo accerchiamento, anche se è un mito, se rappresenta piuttosto un mito che un'effettiva minaccia da parte dei paesi vicini. Ma in effetti il rischio è quello che si ritorni a una politica delle zone di influenza che noi vorremmo evitare, noi cercheremmo di evitare, in primo luogo sostenendo il principio della sovranità della Georgia e della integrità territoriale della Georgia, anche se in questi giorni diventa sempre più difficile alla luce del riconoscimento delle due repubbliche secessioniste. L'altro strumento che noi vogliamo preservare sono gli accordi sul controllo degli armamenti in Europa, per esempio il CFE, che limita la possibilità della Russia e dei paesi europei di schierare delle truppe, dei carri armati alle frontiere. se questo strumento fosse effettivamente applicato, purtroppo è stato sospeso dalla Russia, noi potremmo risolvere molte di queste situazioni cosiddette di confine. Sono d'accordo con lei, il rischio è che si ritorni, perlomeno da parte russa, a una politica del vicino, delle zone di influenza nei confronti dei paesi vicini. Lo notiamo dalla grande sensibilità che hanno per esempio i paesi baltici in questo momento, dalla grande preoccupazione di questi paesi. Però ecco, ci ho detto, noi riteniamo che bisogna continuare ad agire secondo lo spirito di Pratica di Mare. A Pratica di Mare noi abbiamo creato il Consiglio NATO-Russia, nella quale la Russia è stata associata a questo organismo di sicurezza collettiva, se così posso dire, che è la NATO. Dobbiamo cercare di non tornare indietro. È nel nostro interesse e anche nell'interesse della Russia quella di non rompere i ponti. Ci sarà una pausa di riflessione. La NATO ha riconosciuto che d'ora in poi non si può andare avanti col business as usual, ma questo non vuol dire, sottolineiamo noi, che bisogna rompere i ponti. Passato il momento di crisi, bisogna rilanciare la cooperazione con la Russia, perché è nel nostro interesse ed è nell'interesse della Russia stessa.
Grazie, Ministro. Professore.
Io volevo fare una domanda al Ministro, perché appunto vive la realtà effettuale di questi giorni. Ci sono stati un paio di articoli sulla stampa di politici italiani sulla possibilità di rivalutazione dell'OSCE, di cui io me ne ero occupato molto tempo, anni fa, e continuo ad insegnare nel mio corso all'università, almeno per quanto riguarda i diritti umani. Però questa OSCE prevedeva, e c'ha ancora, questo comitato che si riunisce a Vienna, cioè anche un'organizzazione di sicurezza. Sì. Ecco, che spazi ci potrebbero essere di una rivalutazione di questa organizzazione internazionale che ora è ridotta solo a mandare degli osservatori elettorali quando le potenze vogliono che entrino? Grazie.
No, questo è l'OSCE, ce ne siamo accorti soltanto ora dell'importanza dell'OSCE, perché in effetti era un'organizzazione che stava sonnecchiando, ma ci sono due aspetti nei quali l'OSCE può intervenire. Primo, come dicevo poc'anzi, nel rilancio del trattato CFE sulla riduzione degli armamenti convenzionali in Europa. C'era perlomeno prima della crisi in Georgia un negoziato per scongiurare la sospensione del CFE da parte russa, e questo veniva condotto anche in parte all'interno dell'OSCE. Seconda cosa, la crisi georgiana. La prima, insieme al presidente Sarkozy, la prima organizzazione che è intervenuta è stata l'OSCE. Il Consiglio permanente si è riunito immediatamente e ha deliberato l'invio di 20 osservatori, in attesa poi di poterne inviare altri 100 appena possibile, non appena cioè saranno determinate le modalità di schieramento. Sembrano parole, ma sono modalità di schieramento essenziali, perché noi sosteniamo che gli osservatori debbano andare anche in Ossetia e in Abkhazia, in particolare in Ossetia, perché in Abkhazia ci sono le Nazioni Unite. I russi sostengono di no. I russi sostengono che gli osservatori devono andare soltanto nella zona di rispetto, cioè nella zona cuscinetto, e qui c'è un grosso braccio di ferro. Però perlomeno siamo riusciti a ottenere che quegli 8 osservatori dell'OSCE, che già avrebbero potuto entrare in Ossetia, prima o poi ci ritornino. Ed è molto importante in questo caso, per consolidare il cessato il fuoco, avere una presenza di osservatori. L'OSCE è stata la prima, seguiranno 200 monitors europei entro i primi 15 giorni di ottobre, e dovranno coordinarsi con l'OSCE. Forse questo segnerà un rilancio di questa organizzazione, che ha sede a Vienna, che continua a riunirsi e che speriamo possa giocare un ruolo. I finlandesi, che hanno la presidenza dell'OSCE, sono assolutamente determinati a farlo.
L'ultima domanda al Ministro, se posso. Molte volte dalle crisi nascono opportunità. Noi abbiamo, prima è stato toccato, il tema di una diversa missione della NATO. Io credo che dopo le elezioni americane vi sarà la possibilità di rimettere sul tavolo i rapporti NATO-Russia, pratica di mare per intenderci. No? Ecco, lei crede che proprio grazie a questa situazione esplosiva, che per adesso non è degenerata, ma che teoricamente poteva davvero esplodere in maniera ancora più grave, vi possa essere la condizione per riflettere su quello che è uno sviluppo importante dello spirito di pratica di mare? Sì.
Presidente, ha perfettamente ragione. I rapporti con la Russia dovranno essere ripresi rapidamente. Noi speriamo che lo si possa fare anche prima delle elezioni americane, anche perché l'anno prossimo noi abbiamo la presidenza del G8 e già da ora dobbiamo cominciare a mettere mano al programma, e lo dobbiamo fare con i russi. È essenziale che i rapporti tra Russia e Stati Uniti tornino ad essere quelli di prima, quelli normali, perché abbiamo due o tre grossi accordi che dovranno essere negoziati, accordi bilaterali ma che toccano la nostra sicurezza. Sono lo START, che scade tra un paio d'anni, il SORT, sono tutti accordi sulla riduzione degli armamenti nucleari. Quindi, a nostro avviso, oltre, ripeto ancora una volta, il CFE, che dovrà essere trovata una via d'uscita che faccia superare questa sospensione del CFE da parte russa. E quindi è essenziale che il rapporto tra Russia e Stati Uniti ritorni ad essere solido. È nel reciproco interesse, nell'interesse dei due paesi, ed è anche nel nostro interesse. Noi cercheremo di fare del nostro meglio, soprattutto in virtù della nostra posizione di prossimi presidenti del G8. E ci auguriamo che questo riesca. Purtroppo ci sono delle affermazioni che vengono da parte di alcuni candidati alla campagna presidenziale d'oltreoceano che non ci rassicurano completamente, però ecco, consideriamo che siamo nel corso di una campagna elettorale, quindi prima o poi gli interessi sicuri prevarranno e quindi si ritornerà a un dialogo e ad una cooperazione tra Russia e Stati Uniti. Quello che noi dobbiamo fare in questo momento è di non distruggere quello che di buono avevamo costruito fino a ieri e soprattutto le organizzazioni, i contesti in cui dialogare e negoziare. Primo tra tutti il NATO Russia Council, quindi lo spirito di pratica di mare, e poi il G8 per quanto riguarda l'Italia.